Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e qui con me c'è il pretore di San Donato, Riccardo.
Ciao Costa, ciao a tutti, bentrovati, fate i bravi
Pretore. Più bravi di così. Comunque, a parte questo, siamo arrivati all'ultima puntata della nostra serie su Augusto. So che ovviamente tu, Riccardo, non sei felicissimo di questo, però ogni storia, come si dice, no? Ha una fine, ogni canzone ha la sua chiusura, e quindi anche adesso
come
siamo...
si dice, no? Sorridi perché è avvenuto, non essere triste perché
è finita. Esatto, che è la frase che mi ripeti di più in assoluto, quindi comunque
nella vita
ci sta, calza diciamo a pennello. E quindi siamo giunti all'ultima puntata. Oggi parleremo un po' della fase finale, no? Della morte di Augusto, che è stata un po' particolare, e in più di tutta quella lettura che non abbiamo fatto, no? Magari più in generale delle varie cose che sono corollario alla vita di Augusto, e poi ci prepariamo, no, per le prossime volte, insomma. Innanzitutto però permettimi una cosa, un piccolo ringraziamento. Volevo ringraziare Marco, che finalmente ho incontrato al vivo, Marco Cappelli di Storia d'Italia. Sono andato in realtà alla presentazione del suo libro, ma mi sono presentato tardi perché avevo letto male l'orario. Questo però non ci ha impedito di andare a prendere una birra con anche alcuni dei Patreon che condividiamo. È stata una bellissima, diciamo un bellissimo aperitivo, insomma, prima serata, e di questo lo ringrazio. E quindi grande Marco, ma anche ovviamente firmato il libro, in attesa di una volta futura in cui ci vedremo tutti e tre, caro Riccardo, ma non spoileremo niente al momento.
esatto, beh, Marco, insomma, sempre il solito, lo salutiamo con piacere. Allora, tornando a noi, noi facciamo le cose in maniera un po' strana, no? Perché abbiamo parlato della successione la volta scorsa, adesso parliamo della morte, però torniamo un pelino indietro perché comunque vale la pena commentare l'episodio. C'è da dire che Augusto, da buono stratega qual era pronto a morire, cioè aveva fatto tutto quello che doveva fare, si era dannato anche troppo, no? Per il discorso della successione di cui avevamo parlato, con poco successo in quel caso, ma insomma aveva anche preparato il resto.
Si avviava anche agli 80 anni, quindi insomma.
Eh beh, certo, uno che ha avuto tempo di pensarci. Tanto è che si era preparato la tomba, cioè lui aveva costruito, no, già un po' di tempo fa, il mausoleo di Augusto, cioè il più grande mai costruito a Roma, alto 45 metri, travertino bianco, a pianta circolare. Insomma, se vi ricordate, peraltro abbiamo detto che il primo a entrarci, come si dice, Costa, coi piedi davanti, fu Marcello, poverino, il genero di Augusto e primo sposo di Giulia. Poi vi ci fece seppellire il fidatissimo Agrippa, che insomma se l'è portato nella tomba, tanto l'ha utilizzato letteralmente, e i poveri Gaio e Lucio Cesare, di cui abbiamo parlato già nella scorsa puntata. Lui, diciamo, era quello che doveva entrarci prima, da un certo punto di vista c'è entrato, no, abbastanza dopo. Quindi quando arriva il 13 dopo Cristo e si sente più stanco e malato, che fa? Raccoglie 20 senatori per iniziare a lavorare sul futuro. Si mette, pone le basi per tutto ciò che dovrà essere. Tiberio, che alla fine era l'ultimo rimasto col cerino in mano, stavolta il cerino, insomma, è quello buono, diciamo, riceve un imperium che gli concede praticamente gli stessi poteri di Augusto, quindi nel dubbio, no? L'autorità era chiara, tutti quanti erano preparati, quindi in qualunque momento potesse succedere questa cosa, lui è pronto. Quindi che succede? Succede che a un certo punto Tiberio deve andare nell'Illirico, deve partire, deve cominciare, no, a prendere un po' in mano la situazione, a espletare un po' dei vari doveri, e quindi Augusto decide di accompagnarlo, forse per fare proprio questo passaggio di consegna, questo passaggio di testimone. Lo accompagna, arriva fino a Benevento, poi a un certo punto, nonostante peraltro i senatori e le persone insomma cercano di trattenerlo a Roma dicendo no, ma che vai a fare, queste cose qui, alla fine comunque invece Augusto parte e arriva fino a Benevento. Poi a un certo punto però non si sente molto bene, non ha una situazione di salute particolarmente favorevole. Non era la prima volta, sapete insomma che Augusto è sempre stato un po' cagionevole, però forse sente che quella volta c'è qualcosa di diverso, quindi non si imbarca, diciamo decide di virare, di abbandonare Tiberio e di rimanere comunque in Italia. Quindi cosa fa? Si mette a girare un po' per il litorale della Campania, per le isole vicine, si ritira a Capri, insomma era una meta particolarmente favorita da questo punto di vista, e sta lì in tranquillità, si riposa un po', a un certo punto incontra anche un po' di persone. Ovviamente io tutto questo che vi sto dicendo sono dettagli che ci dice, indovina chi, Costantino, il solito.
Ma guarda, penso uno storico importante come Tacito, immagino, no? Sarà proprio
no,
lui.
No, Costantino, sei fuori strada, è il nostro amatissimo Svetonio, che ci riempie di dettagli particolari, più o meno veritieri, ma insomma a noi piacciono, quindi ve li raccontiamo. Però peraltro penso sia anche un'immagine abbastanza evocativa, quindi se vi interessano anche questo tipo di cose, insomma la vita di Augusto di Svetonio è sempre interessante da leggere. E quindi insomma cosa fa? Incontra un po' di marinai, si intrattiene con loro, banchetta, dà modo alle persone che incontra di fare un pranzo lasciandogli, no, la libertà di giocare, di mangiare a spese proprie, insomma diciamo che in maniera anche un po' inaspettata forse da un personaggio di questo tipo come Augusto si intrattiene nei piaceri della vita, che è una cosa che forse sapendo che sta per arrivare la fine in qualche modo decide di concedersi. Quindi cosa fa? Alla fine, quando insomma le cose tra la costa campana, poi a Napoli, poi le cose cominciano a non andare benissimo, gli viene un attacco di stomaco insomma non proprio piacevole, e quindi che fa? Invece di tornare a Roma dice vabbè, mi sposto a Nola, dove, per fun fact, che posto era Nola? Nola peraltro era il luogo dove era morto il padre Ottavio, quindi diciamo in maniera forse anche un po' poetica, no? E ricercata dice cosa fa? Non sto bene, mi ritiro a Nola, mi metto a letto e vediamo un po' che cosa succede. Le condizioni di salute sono brutte, comincia a soffrire sempre di questi grossi problemi intestinali, nonostante si intrattiene comunque anche lì a Nola con le persone che arrivano, capisce che sta arrivando il momento. E quindi cosa fa? Fa richiamare Tiberio dal viaggio e a un certo punto inizia una conversazione a quattro occhi con lui, della quale fortunatamente Svetonio non ci riporta niente, quindi almeno in questo non sei infilato, no?
Cioè, almeno quello se l'è tenuto. Insomma.
Non sappiamo bene. Però ci disse che poi non pensò più a faccende importanti, quindi diciamo l'uomo di Stato Augusto si interrompe qua, cioè finisce di parlare con Tiberio e abbiamo Augusto che termina la sua vita. Ottaviano avrà qualche istante ulteriore di vita, perché nell'ultimo giorno chiede, quasi ossessionato da questo punto di vista secondo me Costa, se ci sono persone in agitazione per lui già fuori, no? Cioè sta lì, dice ma qualcuno mi pensa ancora, ma cioè, immaginatelo poverino, no? Che sta là
vagamente ossessionato da quello che il popolo o comunque la gente pensa di lui, no?
Eh sì,
insomma, che la gente lo pensi,
l'abbiamo visto. Già. Quindi che fa? Chiede uno specchio, insomma si aggiusta i capelli, si mette in gingheri, no? Fa in modo che comunque anche quando muore deve dare un'immagine, e poi fa entrare gli amici. E, peraltro chiede una cosa che a me fa sempre piaciuta molto, questo passaggio di Svetonio. Ad essi domandò, vi cito proprio lui, fece poi entrare i suoi amici e ad essi domandò se sembrasse loro che avesse recitato bene la commedia della vita. E aggiunse la consueta conclusione. Se dunque va bene, date alla commedia il plauso e tutti accompagnateci con gioia. Cioè per dire, no? Se pensate che abbia fatto un buon lavoro, lasciatemi andare e ci vediamo, arrivederci. Quindi cosa fa? Insomma, fa uscire tutti quanti e a un certo punto, improvvisamente, chi è l'ultima persona, Costantino, che in questa storia incredibile di Augusto, insomma, si vede accanto a lui, è l'onnipresente, amorevole, ma non neanche poi così amorevole, anche insomma abbastanza, come dire, scavata, moglie Livia.
Strano.
Che insomma lo saluta tra i baci con queste parole: Livia, vivi ricordando la nostra unione, addio. Per citare Svetonio, concludendo, ci dice: ebbe dunque una fine agevole, quale si era sempre augurato. Infatti di solito quando sentiva che qualcuno era morto senza alcuna sofferenza, augurava per sé e i suoi una simile fine. Insomma, Costantino, alla fine, diciamo, Augusto ci saluta E Livia, peraltro, ci saranno sempre, no, le maldicenze di Livia, che in realtà è stata lei ad avvelenare, c'è tutto questo filone.
Fa ridere perché comunque il 90% delle mogli di imperatori comunque importanti, no, pare avessero un ruolo nella morte, anche perché, ma poi ruolo alla morte di uno di 77 anni adesso.
Sì, beh, a un certo punto, insomma, se ne va pure per raggiunti i limiti di età, no? Come si dice, non è che serve Livia per forza. Quindi insomma arriviamo alla fine, non poteva Costantino mancare la parte soprannaturale, il segno, no, particolare, perché insomma nella vita di Augusto non poteva mancare, sempre riportatoci da Svetonio, che ci dice: prima di esalare l'ultimo respiro diede un unico segno di mente ottenebrata, improvvisamente spaventato si lamentò che 40 giovani lo trassinassero via, ma anche questo fu più un presagio che segno di alienazione mentale. In effetti, 40 pretoriani portarono fuori la sua salma per esporla al pubblico. Quindi, insomma, c'è anche lì qui questo dettaglio. Muore quindi Costantino. Costa, datti, come dire, fai dovuti scongiuri.
Grazie, Riccardo, ma pare che allunghi la vita, dire cose del genere.
Esatto, bene. Muore quindi Ottaviano, nella stessa stanza in cui era morto il padre Ottavio, il 19 di agosto. Vetone ci dice addirittura alle 3 del pomeriggio, all'età di 76 anni, meno 35 giorni. Quindi, insomma, Costantino, si chiude qui la storia di Augusto. Noi però facciamo...
L'epopea,
giustamente. Noi però facciamo un passetto indietro e andiamo a vedere un tema che secondo me ti sta molto a cuore. Inquadreremo intanto da due punti di vista perché Augusto comunque è stato così importante. Dovreste averlo già capito, diciamolo, tutto quello che abbiamo detto nella serie. Però mettiamo qualcosina in più. Non potevamo, Costa, non cominciare dalla parte succosa, quello della parte militare, no? Perché
esatto,
insomma,
quella degli
si dice tanto della pace, ma in realtà Augusto...
Esatto, degli schiaffoni a mano aperta, come si dice. Allora, esatto. In realtà abbiamo già parlato ampiamente, no, di comunque di lati militari da parte di Augusto, perché per tutta la parte iniziale della sua carriera praticamente ha combattuto, no? Perché tutte le guerre civili e quant'altro. Ovviamente non si parlerà di queste e non si parlerà neanche di quella della Germania che un po' ho trattato, no, nella puntata in cui poi ho fatto Teutoburgo. Però rimane comunque il fatto che Augusto per gran parte del suo impero fu costretto comunque a combattere o comunque a preoccuparsi della guerra. Perché? Perché ovviamente c'erano molte situazioni che andavano di par suo sistemate. Perché? Perché per mantenere la cosiddetta Pax, no, di cui abbiamo già parlato anche nella puntata precedente, all'interno, comunque lui si preoccupò di risistemare e assicurare tutte quelle zone che ancora invece risultavano un po' così claudicanti, quindi risistemò i limiti dell'impero per quanto riuscì a farlo, insomma. Al momento in cui lui prende, diciamo, il potere, c'erano dei posti che ancora non erano totalmente sistemati e molto vicini a casa, in realtà, partendo però dal più occidentale, sicuramente era la Spagna, perché dal III secolo a.C., quando era stata conquistata, non era stata conquistata totalmente. C'era una parte, quella nord-occidentale, che ancora invece era da mettere sotto il dominio romano. Ed è proprio quello che farà in una guerra durata 10 anni, in una parte di questa proprio lui andò personalmente, per sottomettere due popolazioni, i Cantabri e gli Asturi soprattutto. Poi c'erano anche i Vaccei, ma con alternanza. I due popoli che ha combattuto in maniera molto aspra furono sicuramente i Cantabri e gli Asturi. Ovviamente abitanti di quella zona della Navarra, no? Quella che poi si chiamerà Navarra, quindi la parte nord-occidentale appunto, e delle Asturie ovviamente, perché insomma, la popolazione dà il nome al territorio. E come detto ci saranno diverse campagne nell'arco di 10 anni. Perché? Perché ovviamente i Cantabri e gli Asturi non erano scemi, caro Riccardo. E quando arrivano nel tempo di 10 anni si arriverà addirittura a un esercito di quasi 80.000 unità tra legioni stanziate e anche esercito alleati, cavalleria e tutto quanto. Ovviamente, secondo Castiglione almeno, queste due popolazioni non adottarono mai la tattica della guerra aperta, ma ovviamente quella della guerriglia. Evitano di affrontare in campo aperto le legioni per quanto possono, ovviamente ci saranno poi delle battaglie combattute nel tempo, sfruttano ovviamente questo territorio molto montuoso e il fatto che loro lo conoscessero molto meglio, e quindi attaccavano di sorpresa le colonne romane mentre erano in marcia, e soprattutto quelle che recavano vettovagliamenti, quindi facendo molti danni sia materiali che morali ai romani nel corso del tempo. Come si può dedurre dalla tutta la numismatica e anche da quanto ci dice un poeta lucano, che insomma del periodo, queste due popolazioni utilizzavano soprattutto armi leggere, spade corte, daghe, scudi di legno, piccole lance, ma anche asce bipenne e alla falcata, che è la classica spada tipica, no? Una specie di scimitarra più grossa, che era una tipica arma iberica. Non pare usassero invece archi e fionde, ma erano abili cavalieri. Perché? Perché successivamente utilizzarono degli squadroni di cavalleria. Lo storico Flavio Arriano ci dice che, per esempio, adottavano una formazione detta circolo cantabrico oppure usavano l'impeto cantabrico, ovvero un massiccio attacco frontale contro le linee nemiche per aprire delle brecce in cui incunearsi e fare più danni possibile. Quindi erano comunque organizzati. Ci furono, come detto, diverse campagne, la prima tra il 29 e il 27 a.C., poi dal 26 al 25, e ci fu addirittura Augusto in persona che andò lì, iniziò proprio il suo ottavo consolato a Tarragona, perché lì ammassò le truppe per andare a combattere. Ci furono diverse battaglie, diverse scaramucce, e i suoi uomini insieme a lui riuscirono a conquistare diverse città di queste popolazioni, costringendoli proprio sulle montagne. Addirittura dopo la battaglia di Bergida li costrinse a rifugiarsi su un altissimo monte chiamato Vindio, e quindi alla fine conquista diciamo un po' tutto, no? Insomma, così. Nel frattempo i suoi uomini si ricongiungevano provenienti da nord, perché ovviamente aveva organizzato un bel attacco a tenaglia, perché che fa, ce lo facciamo mancare. Nel 25 suoi tre legati insomma vanno a combattere di nuovo nelle Asturie e nella Galizia, e quindi alla fine dell'anno 25 a.C. sembrò che la Spagna fosse, no? Fosse conquistata, tant'è che lui peraltro era stato costretto a tornarsene indietro perché si era sentito male, però insieme a questi avvenimenti riceve un trionfo, e addirittura pare che Carisio, insomma questo suo legato, abbia fondato la colonia di Emerita Augusta, no? Perché sai, i romani quando sentono di aver conquistato un territorio, come prima cosa ci fondano una bella colonia, a ciò che insomma i territori intorno cominciassero a capire che i romani erano arrivati. Però 5 anni dopo c'è una nuova campagna finale, che si conclude nel 19 a.C., alla quale pare abbia partecipato Marco Agrippa, il suo grande uomo, no? E arriva nel 20 a.C. e effettivamente nell'anno successivo la sconfitta di Iulio Briga pone fine alla resistenza dei Cantabri. Quindi queste tribù montane sono costrette a scendere a valle, quindi abbandonano le loro roccaforti e vengono costruiti nuovi centri urbani. Insomma, c'è Bracara Augusta, Lucus Asturum, Asturica Augusta, insomma, varie cose, no? Mentre i veterani si vanno dentro queste due città. Emerita Augusta, quella fondata, no, nel 25, e Cesara Augusta, così, bello come nome che, no, racchiude padre e figlio e tutto quanto. E alla fine, infatti, la situazione era talmente pacificata che nel 16 a.C. il presidio legionario permanente fu ridotto a 4 legioni. Tutte stanziate a nord-ovest. Le altre 4 legioni, perché alla fine in ultimo erano 8, no? Furono spostate in Gallia ad Aquileia per andare in altri combattimenti che poi vedremo. Nonostante questi massacri, la resistenza iberica fu tale che i romani alla fine mantennero 2 legioni per oltre 70 anni. Quindi non riuscirono a pacificarla da subito, e altri imperatori furono costretti a tenere là della gente. Le due in questione sappiamo anche i nomi, la 10ª Gemina e la 4ª Macedonica. Oltre a questi combattimenti, come detto, Augusto è uno di quelli che combatterà di più in qualche modo. Sarà uno dei pochi, oltre a Traiano e Marco Aurelio, a dover combattere nello stesso periodo o comunque in un tempo vicino in diversi fronti contemporaneamente. E quindi questo farà di lui anche un imperatore guerriero, no? In un certo senso. Magari non le ha combattute lui, però è quello che organizza e decide dove spostare gli uomini, dove fare le cose, perché ovviamente è lui che comanda. Un altro fronte di guerra fu sicuramente quello dell'arco alpino. Perché? Perché l'arco alpino, soprattutto la parte più a est, non era completamente conquistato, no? Ci furono diverse anni di guerra, anche qui una decina, e saranno peraltro il preludio poi all'invasione della Germania, di cui invece ho parlato in precedenza. Anche qui ci furono numerose fasi, perché? Perché ovviamente erano tante le popolazioni che continuavano a fare scorribande, e per questo già tra il 26 a.C. c'erano diversi momenti in cui si combatté contro questi ribelli. Peraltro la tribù dei Salassi, no? Tanto per dire, dopo che fu conquistata, 44.000 sopravvissuti furono tutti venduti come schiavi al mercato di Ivrea. E al posto della fortezza militare fu fondata, caro Riccardo, una città in cui tu hai passato del tempo, Augusta Pretoria, ovvero Aosta. E quindi Aosta fu fondata proprio in questo periodo qui. Pochi anni più tardi, Trento, no? Si chiamava Tridentium in realtà per i romani, fu fortificata. Perché? Perché serviva un importante baluardo militare. Perché? Perché nel frattempo si stava preparando, no, la conquista anche di quel territorio lì. Perché nel 15 a.C. arriva un certo Druso, che insieme a suo fratello Tiberio, che era appena stato nominato pretore, accompagnano Augusto in Gallia. Trascorrono questi 3 anni successivi per organizzarsi e per capire come fare. Poi dalla Gallia partono e vanno a combattere. Tiberio parte e va a fare, no, questa grande invasione della zona più a est delle Alpi, nel territorio dei Reti, insieme a Druso. Fanno anche qui una operazione a tenaglia. Tiberio parte dall'Elvezia, mentre il fratello da Aquileia, e raggiungono Trento. Poi si dividono in 2 colonne e risalgono i fiumi, arrivano praticamente fino all'attuale Austria e riportano diverse vittorie, tra cui l'ultima alle sorgenti del Danubio sui Vindelici. Quindi questi successi permettono ad Augusto di sottomettere tutta questa popolazione e spostare il limes fino al Danubio, quello che sarà effettivamente, no, il vero limes di Roma in quella zona lì. Alla fine gli valgono una nuova acclamazione imperatoria, mentre Druso, per questa ed altre vittorie, ottenne più tardi il trionfo. La situazione continua, perché? Perché poi l'anno successivo anche i Liguri Comati delle Alpi invece sud-occidentali, no, vanno a lamentarsi un po', e quindi per questo furono sottoposti a diventare a un prefecti civitatum, e quindi praticamente hanno bloccato tutto, formando un piccolo regno cliente, il regno di Cozio, che diventò suo alleato. E infatti venne anche eretto un arco di Augusto per sistemare le cose al meglio. Perché? Perché ovviamente da qui in poi questa servirà come base come base sicura per inviare gente in Germania, ma poi successivamente anche nel Norico, nella Pannonia, dove ci fu una grossa situazione di rivolta in questi territori appena conquistati, che Tiberio fu costretto a correre a sistemare, no? Perché fu lui colui che combatté in questa rivolta. Fu una rivolta molto importante, ma fu anche quella che portò via gli uomini per la conquista della Germania, che sfociò tutto, no, in Teutoburgo, cosa che poi però Tiberio si va a risistemare poi successivamente. Come ultima, caro Riccardo, vorrei parlarti del fronte africano e asiatico. Perché? Perché ovviamente non è solo a nord che la situazione ancora era un po' così così. Anche a sud, anzi, e nella parte africana si divide, ci sono proprio 2 contesti abbastanza diversi. Quello occidentale, quindi quello dell'Africa, diciamo, sahariana, no? E quello invece dell'Egitto e dell'Arabia. Perché? Perché l'Egitto nel 30 a.C. diventa provincia ed è la prima provincia imperiale. Quindi la prima in cui Augusto comanda direttamente, con un suo prefetto, chiamato prefetto d'Egitto, a cui Ottaviano dava il proprio imperium. Questo sta lì già con 3 regioni. Però alla fine questa era una posizione strategica per conquistare altre parti, infatti successivamente le campagne militari partivano proprio da qui. Che succede? Già dal 29 cominciano i primi problemi. Perché? Perché le tribù a sud dell'Egitto cominciano a dare fastidio, e quindi praticamente il prefetto d'Egitto, che si chiamava Cornelio Gallo, deve subito reprimere una bella insurrezione, perché non si sa mai, caro Riccardo, hai visto mai che questi fanno dei problemi? Riesce a sistemare tutto, crea una specie di protettorato, una zona cuscinetto, no? Tanto di come nome, no? Tanto risentito oggi. Comunque, crea una specie di zona cuscinetto tra i due territori. Nel 25 a.C. però Elio Gallo, nuovo prefetto, fu inviato da Augusto attraverso l'Arabia Felix, che quindi era una zona già controllata più o meno dai romani, fino al regno di Saba. Perché? Perché voleva sottomettere questi territori degli arabi, prendendo in possesso tutte le vie di comunicazione del Golfo Persico. C'è un problema, perché? Perché c'è questo Silleo, che era il capo degli alleati dei romani, dei Nabatei, cioè capo militare, diciamo, perché questi Nabatei avevano un re, ma se ne fregava questo re della situazione politica estera, lasciava tutto a questo Silleo, che pensò bene di approfittarne. Quindi come prima cosa che fa questo Silleo? Dice: guardate che dall'Egitto è difficile arrivare via a piedi in questi territori, venite per nave. Elio Gallo si fa convincere, costruisce grosse navi, navis longe, biremi e triremi, ben 80, e parte dal porto di Cleopatris per raggiungere questa situazione. Alla fine però capisce che è un errore costruire delle navi da guerra, anche perché gli arabi non combattevano in mare, anzi pare fossero scarsi anche via terra e fossero solo dei grandi commercianti. E quindi che fa? Costruisce 40 navi da carico e quindi parte con 10.000 fanti della guarnigione romana d'Egitto e altri alleati. Un viaggio dura 14 giorni e arriva alle coste arabe. Anche qui grossi problemi. Perché? Perché perde un sacco di imbarcazioni insieme all'equipaggio. E in più comincia il tradimento di Silleo. Gli aveva detto che non c'era, no, un altro modo per arrivarvi via terra. E invece non era vero, perché c'erano tante vie di carovaniere molto più facili che dall'Egitto arrivavano a Petra e poi scendevano comodamente. Ma ovviamente i romani non conoscevano questo territorio. Questo Silleo sì, e se ne approfitta. Quindi che succede? Che loro cominciano ad avere problemi, fame, fatica e malattie, scorbuto, addirittura una malattia che provocava paralisi alla bocca e alle gambe, che erano dovuti a acqua e erbe, cioè le popolazioni della zona conoscevano questo tipo di problemi. E quindi per tutta l'estate era stato costretto a fermarsi, anche per tutto l'inverno del 25. Nel 24 ricominciano e ci mettono 6 mesi per arrivare dove devono, Riccardo, ma alla fine arrivano con l'unico obiettivo di prendere Silleo e decapitarlo e sistemare la zona, cosa che gli riesce. Arrivano nell'attuale Yemen praticamente. E poi che fa? Da buoni romani hanno capito l'antifona e quindi quello che prima ci ha messo 6 mesi, no, per arrivare, ce ne mettono 2 per ritornarsene. Arrivano in Egitto e se ne stanno tranquilli lì dopo aver riconquistato quello che dovevano. E niente, alla fine. Poi successivamente che succede? Ovviamente quelli che avevano sistemato le cose con i romani nel 29 si rifanno vedere, perché la guarnigione romana non c'è, attaccano, ma il nuovo prefetto d'Egitto, che si chiamava Gaio Petronio, rimane con altri 10.000 armati in difesa, quindi interviene e batte un esercito di 30.000 cuscidi, li fa ritirare a sud, però... Non è contento di soltanto di questo, quindi va e fa una bella campagna all'interno dei territori di questi cusciti, occupa la città, la loro capitale, diciamo, Pselkis, e poi se ne va giù per 600 km praticamente, distrugge l'altra loro capitale e rende schiavi tutti i suoi abitanti. L'altra capitale si salva dall'assedio romano. Adesso questa cosa 2 anni dopo genera una nuova invasione di questi cusciti. Petronio è costretto nuovamente ad andare giù, le batte e le respinge. La spedizione romana però, insomma, arriva, fa un successo. Questi cusciti alla fine sono scoraggiati da, no, continuare a prendere schiaffi fondamentalmente ogni volta che attaccano. Questo Petronio costringe la regina Candace al pagamento di pesanti tributi e quindi ottiene... I cusciti ottengono dallo stesso Augusto un trattato di pace ed amicizia. Quindi si mette a guardia una bella unità ausiliaria di 500 armati, perché non si sa mai, però la situazione sembra sistemata. E questo è solo per quanto riguarda la parte est. Alla parte ovest ci sono le tribù di nomadi del deserto, che attaccano in continuazione sin dal 29 a.C. ci sono diverse scorrerie. Quella che secondo me è più interessante da dire è quella del 20 avanti Cristo, in cui Lucio Cornelio Balbo, evidentemente un comandante romano, parte dalla città di Sabrata e arriva nella capitale di Garamanti, che si chiama Garama, che è diciamo una delle più importanti tribù che faceva attacchi. Però che fa? Poi prende 10.000 uomini dei suoi e se ne va nel profondo deserto del Sahara. Arriva prima all'oasi di Citamus, che oggi si chiama Gadames, facendo 550 km di marcia. Dopodiché fa un bel angolo retto e fa altri 700 km attraverso una parte del deserto e arriva a prendere i più importanti centri della regione e soprattutto la capitale dei Garamanti, ovvero Garama. Da qui va una nuova spedizione, no, con un certo Septimus Flaccus, che arriva ancora fino all'ansa del fiume Niger, quindi molto più a sud, e per questi successi merita il trionfo nel Foro Romano, segnalato dai Fasti Triumphales, quindi questa cosa è ben archiviata. E quindi anche a sud, no, sistema un po' tutto. Ovviamente fino al 6 d.C. ci sono altre scorrerie di queste tribù e altri combattimenti che i vari proconsoli, consoli e quant'altro faranno per redimere le situazioni e sistemare anche quel lato del limes romano. Però secondo me la più carina da raccontare era questa. Ora, come detto, nonostante alla fine l'indole abbastanza pacifica come idea di Augusto, no? Augusto era più un organizzatore, era più uno che voleva sistemare le cose che uno che voleva conquistare, però la guerra alla fine l'ha fatta anche lui, no? Ha organizzato anche lui delle grandi campagne militari, partecipando o no non è importante, era comunque lui il comandante supremo che prendeva le decisioni da casa. E quindi questo è per quanto riguarda i combattimenti. Che altro ci rimane, Riccardo, da raccontare di Augusto, che non abbiamo già detto? Diccelo tu.
Dici, il resto lo faccio io, perché no, beh, finiti sì. I combattimenti, basta.
Beh, io finiti i combattimenti.
Archiviato.
Ma poi sono 20 minuti, quant'è che parlo? È una vita che parlo. Cioè, adesso si saranno anche stufati di sentire.
Va bene, è giusto. No, allora, ovviamente Augusto nel lasso di tempo che ha governato, che è enorme, in sostanza ha fatto sì, una esatto. quantità di riforme, cose che sarebbe impossibile, insomma, mettere tutte quante insieme. Provo un po' a menzionare alcune delle cose più importanti. Bisogna dire innanzitutto che le riforme di Augusto seguono un po' la sua storia, cioè non ci sono momenti eclatanti, cioè non c'è il momento in cui arriva lui e dice adesso cambiamo tutto. È un lungo e costante aggiustamento, piccolo miglioramento, interpretazione della tradizione che già esiste, no? Reinterpretata in un modo leggermente diverso. È tutto così, cioè non ci sarà mai la riforma che cambierà per sempre la storia di Roma, ma una serie di riforme che aggiustate nel tempo contribuiranno piano piano a fondare l'ordine che poi sarà quello dell'impero, che insomma durerà un bel po'. C'è un esempio che fa il professor Werner Eck nel libro Augusto del suo tempo, che è uno dei libri che vi ho citato, che mi è molto piaciuto, ed è un esempio che calza anche molto bene con questo atteggiamento, cioè l'approvvigionamento di grano a Roma. Lo sapete, nella città di Roma dovevano sempre piovere numerosi afflussi di grano, no? Sono tutte le serie che abbiamo fatto, c'è l'Egitto, no? che c'ha il grano e le persone che devono portarlo a Roma, cioè è un po' un leitmotiv di tutta la storia romana. E con conseguenze anche politiche per chi si trovava a gestire la cura none, no? Cioè la responsabilità di cercare cibo praticamente per la città. Questa carica portava con sé una grande occasione anche di lancio politico e di popolarità, no? Ci sono tanti esempi nella storia romana di persone che comunque hanno utilizzato questa carica per lanciarsi in qualche modo. E dovette anche essere per questo forse che Augusto, nonostante le tante crisi, comunque non cambiò mai questo meccanismo, se non nell'8 d.C., quando ormai è sicuro della sua posizione e può nominare una persona a tempo pieno al posto suo, perché ovviamente prima la gestiva lui questa cosa, che si occupasse di questo approvvigionamento. Quindi insomma è una cosa che arriva piano piano col tempo, quindi piano piano si arriva a definire una persona che non è più la persona che cerca visibilità, che cerca di costruirsi una carriera, ma che si occupa, diciamo, in maniera anche più logistica di questo aspetto. Altra cosa, Augusto si inventa i pompieri a Roma. Adesso non sono proprio i pompieri, ovviamente, però sposta il servizio di approvvigionamento idrico dal privato, cioè per sempre di nuovo persone che cercano, che la gestiscono in prima persona, magari anche con patrimoni privati, che in questo caso Costantino indovina chi era? Il nostro Agrippa, ovviamente sempre. Beh, lui chiaramente infilato da qualche parte, e diventa invece una cosa, una responsabilità dello Stato, quindi vengono formate, diciamo, una struttura che consenta di gestire anche questo tipo di rischi, che ricordiamo era un rischio e un pericolo sempre molto presente, eh? Cioè gli incendi erano comunque una minaccia molto molto brutta e comunque onnipresente nella città di Roma. Nel 20 avanti Cristo, Augusto assume la cura viarum, cioè in sostanza la cura delle strade. In che modo? Privatamente mette mano al portafogli per rifare le strade che attraversano l'Italia, dotandosi di una struttura di senatori a piramide, quindi in realtà costruisce anche una struttura di gestione.
Uno schema Ponzi.
Esatto, schema Ponzi. No, ma è anche per questo, perché a me piace molto l'analogia di Augusto con il manager, perché in sostanza cerca sempre, no, di creare questo tipo di strutture, di deleghe, per fare in modo che comunque le cose un pochino funzionino. E in questo caso questo gli consente di portare capillarmente in Italia tutta una serie di infrastrutture che aumentano la capacità, la velocità, ma in generale l'efficienza di quella che è la via fondamentale per la comunicazione ai tempi di Roma, cioè le strade. Augusto sapeva bene che la comunicazione era cruciale in un mondo, no, in cui non è che c'è WhatsApp, quindi se devo mandare una comunicazione, l'unico modo è che una persona, un messaggero, vada da A a B, cavalchi, vada là e porti le notizie. E quindi se tu devi viaggiare l'Italia a cavallo, cos'è che ti facilita gli spostamenti? Tante cose, ovviamente, ma insomma, per esempio, se hai la possibilità di dormire e di cambiare i cavalli quando sono stanchi presso delle stazioni apposite ogni tot di distanza, sicuramente vai più veloce, sei più sicuro. Se sei alla guida di un carro, questo carro si rompe. Per volere di Augusto, il magistrato della città deve garantire che c'è un carro che tu puoi prendere per proseguire. Ovviamente Costantino sempre mettendo mani al portafogli, non è che sono cose gratuite. Vabbè, insomma, ovviamente.
Però
era sempre lì presente. Quindi tutta questa serie di cose fanno sì che Roma si comincia a dotare di una serie di infrastrutture, ma soprattutto di un apparato che consente che queste infrastrutture poi possano, insomma, crescere e svilupparsi. Anche qui altra cosa, la gestione delle province, Augusto non fa enormi sconvolgimenti di base, perché comunque ci sono dei proconsoli eletti a sorte che stanno in carica per un anno e formalmente mantengono anche il potere militare, perché ricordiamoci, no, il proconsolo aveva la possibilità di comunque muovere, di gestire le truppe all'interno della sua provincia un po' come voleva. Il problema è che di fatto non ci sono occasioni di utilizzarlo, perché comunque le truppe schierate sono poche. Per via anche del lungo periodo di pace, insomma, che si profila, al di là delle occasioni che tu hai citato, no, Costantino,
certo,
di scontri. Queste province poi sono 10, nel resto governa Augusto direttamente, ma ovviamente lui non poteva essere in tutte le altre, no, le altre, insomma, che si trova a gestire, e quindi crea la figura dei legati Augusti pro pretore, cioè anche nelle sue province di fatto queste figure hanno lo stesso potere dei proconsoli, eccezione fatta per la riscossione delle tasse che viene affidata a uomini di fiducia di Augusto. Anche qui si crea una struttura che consente la riscossione delle tasse, delle figure che sono legatissime ad Augusto, soprattutto perché se cominciano a maneggiare i soldi, no, devono essere persone che, di cui comunque c'è grande fiducia, però si comincia anche qui a creare una piccola struttura. Queste e tante altre riforme funzionano non perché causano una rottura netta con le istituzioni romane, ma anzi perché riescono a cavalcarle. Così i senatori, le classi dirigenti, ma insomma tutta la società romana non possono percepire, no, una svolta traumatica rispetto all'amata tradizione, ma è un qualcosa che lentamente compie il suo corso. Augusto, ovviamente, tornando un po' alla parte militare, mette mano anche all'esercito, perché ovviamente bisogna riorganizzarlo, no? Sappiamo che, insomma, l'esercito romano è cambiato più volte nella storia, non fa enormi sconvolgimenti, però anche qui si occupa di quelli che sono i problemi puntuali dell'esercito romano, cioè fissa innanzitutto il numero di legioni a 28, ma le affianca con delle unità da 500 uomini che si chiamano auxilia. Queste unità, da dove arrivano praticamente, vengono reclutate coattamente dagli sconfitti. Quindi, in sostanza, qual è la logica? Noi vi abbiamo sconfitto, quindi ci date degli uomini per combattere, così da una parte voi siete ancora più deboli, perché io ti prendo degli uomini, no, e mi evito che poi questi uomini possano in qualche modo combattere e ribellarsi contro di me. ma anche dall'altra che ovviamente l'esercito romano conta su una struttura aggiuntiva che riesce a supportarlo. Tutto questo però non è forzato, non è che ci sono gli uomini di Augusto con la frusta che prendono queste persone, in realtà è sempre messo in un contesto di collaborazione, quindi queste persone non erano parte dell'esercito romano, diciamo, non erano comunque inquadrate nello stesso modo, ma si creava una logica di alleanza con questa popolazione sconfitta, in modo tale che in soldoni queste persone venivano comunque pagate, utilizzando monete romane, comunque ovviamente, e mantenevano però un comandante che veniva dalla loro gente, quindi in qualche modo c'era questa catena che cominciava a funzionare, perché le persone non erano al soldo di magari comandanti romani che non conoscevano, no? Non sapevano, diciamo, come interfacciarcisi, ma era tutto inquadrato in modo tale che comunque l'esercito potesse uscire rafforzato. Cambia anche e soprattutto il modo di finanziare tutta questa gente, perché si inizia dal finanziamento dalle tasche di Augusto, no? Com'è che Augusto ci dice sempre, nel res geste, io misi mano, no, alle mie finanze personali per armare un esercito, per, adesso la memoria, no, ridare solidità alla Repubblica, quello che è. Però è chiaro che non è una cosa che può funzionare in eterno, no? Augusto lo sa benissimo. E quindi cosa fa? Si mette una tassa del 5% sull'eredità, che si chiamava vicesima hereditatium, cioè la ventesima parte dell'eredità, praticamente una tassa di successione in sostanza, e con la quale si cominciano a finanziare queste cose. Si inventa peraltro anche il fondo pensionistico dei soldati, praticamente, la faccio un po' semplice, però si stabilisce che l'esercito deve dare un contributo per consentire ai suoi veterani a un certo punto di ritirarsi, così che la cosa sia più sostenibile per le casse dello Stato. Vi ricordate tutto il discorso dei veterani, no? In Italia, che dovevano essere congelati, eccetera, eccetera. È una cosa importante perché fa in modo che durante il periodo di Augusto ci sono pochissime rivolte e ammutinamenti da parte delle legioni. Anche perché Augusto, comunque, la volontà dei soldati capisce sempre che è molto importante e quindi tiene conto di tutte queste cose qui. Infatti, anche per tornare al discorso del ritiro, succedeva di frequente che i veterani, questo era un problema, insomma, abbastanza storico, non venissero congelati subito. E quindi a un certo punto gli si dicesse, sì, guardate, bellissimo, bravi, adesso state qui, però tenetevi pronti perché magari abbiamo bisogno di voi. E quindi che succede? Succede che questa cosa magari può durare fino a 30 anni, no? E i veterani dovevano stare lì, capito? come sempre pronti ad andare per 30 anni, che capite che non è una condizione, no? Proprio stupenda. E quindi Augusto ascolta un po' queste cose finché in vita riesce a evitare o comunque quantomeno ridurre questi casi. Ovviamente poi c'è la cosa più evidente di tutti, Costantino, famosissima, la massima, no? Di Augusto, ho preso una città di mattoni, ve la lascio di marmo, bla bla bla. Cioè lo sviluppo dell'edilizia. Tutti quelli che entravano a Roma, era anche un messaggio politico quello dell'edilizia, perché tutti quelli che entravano a Roma dovevano immediatamente percepire la grandezza di Roma. Cioè non dovevi entrare e dovevi dire, ma dove sono capitato? Cioè sono in un posto assurdo. E ovviamente Augusto, che era una persona molto attenta alle immagini, non è che si sottraeva, insomma, da una cosa del genere. Guarda che faccio, Costa, ti stupisco. Ti cito Cicerone. Sai che diceva? Hai visto? Dove siamo arrivati? Come siamo giunti a questo?
Ma infatti, cioè, vabbè.
Cicerone diceva, il popolo romano odia il lusso dei privati, ama invece le spese munifiche per il pubblico. E quindi, insomma, questo lo sa questa cosa e mette mano ai soldi. Peraltro io direi che questa cosa è valida anche oggi, solo che non si amano solo le spese per il pubblico, ma
vabbè, lasciamo perdere.
Però lasciamo perdere, ma restiamo sulla storia. E quindi cosa fa? Augusto non si costruisce le sue case lussuose sul Palatino, no? Altri lo faranno in futuro, si costruiranno delle domus straordinarie, eccetera. Ma in realtà tutto ciò che è legato alla sua persona, lui lo mantiene relativamente in modo frugale. È chiaro che relativamente, no? Perché comunque è sempre il principe, certo, è sempre Augusto. Però non farà mai sfoggio di queste cose. E anzi, nel 12 avanti Cristo, quando viene eletto pontefice Massimo, la carica, no? Quella che gli mancava, stabilisce che una parte della sua domus diventi pubblica, che era una cosa che in realtà si faceva comunque per il pontefice Massimo, però lui lo fa in grande. E quindi ci fa, nella sua domus, un santuario di Vesta. A un certo punto cade un fulmine nei pressi di casa sua e decide, quello può essere un buon punto per costruirci un tempio ad Apollo fatto in marmo di Carrara, che era il primo in assoluto a Roma, non c'era prima una cosa del genere. Quindi insomma c'era sempre un occhio a queste cose. Ovviamente non si limitò a casa sua, Savasandir costruì un foro, il foro di Augusto, che insomma ancora oggi possiamo vedere, per onorare importanti personaggi del passato. Quindi c'erano in questo foro anche tantissime statue che ripercorrevano un po' i grandi personaggi di Roma. Non poteva mancare qualcosa dedicato, no, al prozio, chiaramente, che aveva lanciato tutto. Ma anche e soprattutto faceva sì che i cittadini in questo foro potessero svolgere moltissime attività pubbliche e private. Lo sappiamo, nel foro si incontravano i cittadini, c'erano dei templi, si amministrava la giustizia, era il cuore dell'attività politica romana. Quindi costruire un foro voleva dire lasciare anche un bel lascito da questo punto di vista. Oltre a questo, rinnova la curia, la sede del senato. Ovviamente anche questo costa, tutto scritto nelle les geste, cioè non si può, non si scappa,
certo, ce lo comunica tutto.
Esatto, perché poi sia mai che ce lo scordiamo. E rinnova poi tutta una serie di templi minori, quale il tempio di Quirino, di Diana, 82 templi che erano caduti in abbandono, anche qui tutta edilizia. Insomma, c'è molto lavoro per i costruttori romani, diciamo, in questi anni. E non potevano mancare gli acquedotti, l'acqua Virgo, l'acqua Iulia, anche qui, no, in onore della gens, ma tutta una serie di costruzioni che noi magari pensiamo minori, ma che però ricevettero comunque tanta attenzione, tipo i Septa Iulia, cioè delle strutture accanto al Pantheon, che erano pensati per riunire il popolo durante le votazioni e che vennero edificati in modo sontuoso, anche se poi in realtà da Tiberio in avanti non vennero più usati a questo scopo, ma diventarono semplicemente dei piacevoli luoghi di passeggiata, semplicemente perché le elezioni cambiarono sostanzialmente, quindi non c'era più bisogno di queste cose. Altra cosa, e finisco, il mercato e i magazzini sull'Esquilino, anche qui strutture, no, magari con le quali non penseresti, non sono cose enormi, però comunque sono importanti, che lui costruisce e, stranamente, almeno dal mio punto di vista, li dedica a Livia. Immagino, amore, ti ho dedicato un mercato. Vabbè, ok.
Che ancora oggi persiste, il mercato Esquilino a Roma. Ah no, non è quello.
Eh no, non, ne dubito.
Mi sa di no.
ne dubito.
Ci ho provato, magari era quello.
Insomma, tutta una serie di interventi che abbiamo visto, maggiori e minori, che facevano in modo che comunque Augusto fosse ricordato e apprezzato nel tempo. Ora, non c'è dubbio che la figura di Augusto è stata ricordata, è stata apprezzata da alcuni, da altri meno, ma insomma, come tutti i personaggi storici, non è che si dà un giudizio morale da questo punto di vista, ci dà un giudizio, diciamo, di fascino, no? Si vede un po' quello che hanno fatto, però il personaggio di Augusto è stato talmente grande, talmente importante, che è stato interpretato anche, c'è stata una forte lettura di questo personaggio, anche in maniera, insomma, multipla, no? E quindi andiamo a vedere un po' in che modo.
Assolutamente sì, caro Riccardo, ma tutto non può che partire da quello che lui ha lasciato scritto di sé, per iniziare, no, il suo culto, tra virgolette, o comunque il suo ricordo. E ovviamente non si può partire dalle res geste. Le res geste sono fondamentalmente quello, l'abbiamo già detto nella puntata precedente. Il primo capitolo delle res geste ci dà quello che lui vuole, no? Lasciare di sé agli altri. Ovvero quello che ci dice che lui, cioè, che lo pone come restauratore della Repubblica, fondamentalmente, no? Ne abbiamo già parlato. Anche se, a conti fatti, sì, restaurazione della Repubblica fino a un certo punto, quello che in verità è successo è l'instaurazione di un principato, di una nuova forma, no, di governo. E questa cosa ovviamente è stata riportata da moltissimi storici sin dall'antichità, in realtà, e quindi voglio fare un po' una lettura, insomma, che travalica i periodi. Cioè, tanto per iniziare, comincio con un primo che però è della contemporaneità, c'è lo storico Luciano Canfora che in un suo libro che si chiama La prima marcia su Roma, tanto per capire, no, il giudizio che ha sul buon Ottaviano, ci dice che questa cosa che lui scrive, no, tutta questa situazione sulle res geste, praticamente è il modo in cui lui ha sostanzialmente ribaltato quello che effettivamente è successo, perché lui poi ha fatto le proscrizioni, si è prima alleato contro Antonio, che era invece il vero erede di Cesare, ma poi dopo si è unito a lui e quindi ha fatto le proscrizioni, ha ucciso un sacco di gente, poi ha ammazzato quelli che avevano ucciso suo padre, ma soltanto perché così era normale, cioè era giusto che fare. Insomma, tutto quello che Ottaviano dice di sé in maniera positiva lo ribalta per arrivare poi all'appunto che Gaio Giulio Cesare Ottaviano, figlio adottivo di Cesare e futuro Augusto, il 19 agosto dell'anno 43 a.C., fece questa marcia su Roma. Quindi questa è l'idea di base di Canfora. Ritorniamo un po' indietro. Sin da subito, praticamente, anche già da un qualche anno dopo, una trentina d'anni dopo, in realtà si ricomincia a parlare di Augusto. Per esempio, c'è il filosofo ebreo Filone di Alessandria scrive un elogio su Augusto e, nonostante lui fosse monoteista, perché in quanto ebreo, gli conferisce dei titoli divini. Quindi praticamente esce una specie di supereroe, no? Salvatore del mondo, vittorioso sulla guerra civile e tutto quanto. Ovviamente è un testo in greco rivolto a lettori orientali e quindi praticamente risente di queste concezioni politiche, no? Ovviamente con quelle del Dominus, perché fondamentalmente è quello che pensavano in Oriente di un capo, di un monarca. Anche questa cosa è in realtà poi frutto del fatto che questo Filone vive al tempo di Caligola. Caligola, tra l'altro, lui riscrive quando Caligola è stato appena ucciso, e Caligola era stato un protagonista assoluto di violenza perpetrata contro il giudaismo, e quindi ovviamente si ritorna a qualcuno che invece è visto come l'organizzatore della pace, e quindi diventa poi fondamentalmente effettivamente un supereroe. Però in realtà nella storiografia antica si trovano testimonianze molto critiche. Già il primo Tito Livio, che comunque un po' si discostò inizialmente, cioè dopo un primo periodo, dalla visione di Ottaviano, pur essendo, no, nel circolo di Mecenate, quindi fondamentalmente scriveva, no, un po' contro, però era sempre sotto la supervisione di qualcuno. Poi ci sono storici successivi, in realtà Seneca il Vecchio, che è il padre invece di Seneca il Giovane, che pure lui scriverà qualcosa di Augusto, Sallustio, Svetonio, Tacito, sono tutti, diciamo, di una fazione che potremmo definire repubblicana e che quindi non guardano proprio di buonissimo occhio Cesare. Per esempio il buon Seneca il Giovane, De Brevitate Vitae, probabilmente ispirandosi alle storie del padre, ci dà un giudizio abbastanza severo sul principato di Augusto. Per esempio ci dice: costretto a combattere dapprima contro i concittadini, poi contro i colleghi ed infine contro i parenti, versò sangue per mare e per terra, portato dalla guerra attraverso tutta una serie di posti su tutti quanti i lidi, volse a combattere contro gli stranieri i suoi soldati, stanchi di uccidere i romani. E poi tutta una serie di racconti che ci fa capire che poi, secondo lui, arriva alla sua fine, cioè arriva alla sua morte stanco, desideroso di tranquillità, perché non ce l'aveva mai avuta, ma pure perché se l'è cercata da solo, fondamentalmente. Cioè l'idea alla base è questa. Svetonio, che pure ci ha lasciato, no, un sacco di aneddoti, che sembra quasi fosse ossessionato da un personaggio così, in realtà ci dà delle descrizioni negative. Per esempio ci dice che dopo la battaglia di Filippi si guardò bene dall'essere moderato, ma invia a Roma la testa di Bruto perché fosse gettata ai piedi della statua di Cesare, e poi si accanì contro tutti i prigionieri più nobili riempiendoli di insulti. Tutta una serie di cose, ha fatto ammazzare il padre e il figlio, il padre davanti agli occhi del figlio che poi si suicida, tutta una cosa. Però alla fine ci dice che altri prigionieri, tra cui il celebre Marco Favonio, chissà chi è questo tizio, l'emulo di Catone, vedi, c'è un emulo, quando furono condotti al supplizio, carichi di catene, salutarono rispettosamente Antonio con il titolo di generale, ma gratificarono Augusto dei più sanguinosi insulti. Quindi ci dà una visione negativa. Anche Tacito, che è un sostenitore, no, della tradizione, della purezza, della Repubblica, soprattutto del terzo e del secondo secolo avanti Cristo, nei suoi Annales ci parla così della fondazione del Principato: a seguito dei profondi cambiamenti avvenuti nell'ordinamento dello Stato, non rimaneva traccia alcuna dell'antico incorrotto carattere romano. Tutti, perduto il senso dell'uguaglianza, aspettavano gli ordini del principe. Ora, questa è una considerazione ovviamente molto critica dell'organizzazione dello Stato voluta da Ottaviano, però successivamente ci dice anche che, alla fine è inevitabile questo passaggio. Perché? Perché ormai la possibilità storica della Repubblica era passata, e quindi era necessario un cambiamento, no, in questo senso. E quindi Augusto forse è stata questa figura qui, quella che è riuscita a cambiare in maniera positiva, senza troppi problemi, questa situazione. Ovviamente poi però ci racconta anche tutta la crudeltà ottenuta, no? Grazie, perché l'amore del padre fu utilizzato per uccidere tutti i suoi nemici, poi però sete di dominio, insomma, ci dà tutte e due le campane, che cosa che non è assolutamente da dare per scontata. Queste descrizioni furono riprese anche da Cassiodione, in un certo senso, hanno alcune somiglianze i due racconti, ma mentre Tacito alla fine è negativo nei confronti del Principato di Augusto, Cassiodione invece è positivo. E quindi, partendo dagli stessi presupposti, raccontando le stesse cose, si può vedere come il personaggio sia altamente, no? Altamente divisivo in questo senso. Cioè, Tacito, questa frase: dopo queste cose, pace senza dubbio, ma cruenta. Quindi, comunque, è negativo. Un'altra cosa che l'antichità che vorrei mettere è come il cristianesimo ha cercato di sfruttare il culto di Ottaviano, ma poi in generale degli imperatori, a suo favore, ovvero con la figura di San Cesareo da Terracina, che comparve nel secondo secolo d.C. Perché innanzitutto venne scelto perché doveva il suo nome a questi edifici pubblici romani, detti Cesareum o Augusteum, che erano riservati al culto degli imperatori. Quindi già il nome andava benissimo. E si rifà tutto il fatto che poi, no, Ottaviano si era chiamato Gaio Giulio Cesare, poi l'appellativo Cesare degli imperatori romani e tutto quanto. Infatti, sul Palatino, che poi divenne, no, dopo la Domus ci ha fatto costruire Augusto, divenne poi effettivamente un luogo di culto dell'imperatore, divenne anche un luogo di culto di San Cesario. E che quindi da solo questa figura annunciava questo nuovo carattere cristiano della potenza di Cesare. Su San Cesario c'è tutta una storiografia, no, del culto sulla Via Appia e tutto quanto, ma non è questo il discorso. Quello che mi interessava dire è che anche il cristianesimo a un certo punto sfrutta la figura di Augusto, o comunque la lettura di Augusto, per avvicinare a sé, no, nuovi fedeli. Voglio passare al Medioevo. Nel Medioevo c'è una cosa molto divertente. Le due grandi potenze, no, in atto, l'impero, comunque i grandi monarchi, e il papato, entrambe utilizzano la figura di Augusto per portare acqua al proprio mulino. Per esempio, tanto per dirne una, il papato metteva, no, in relazione la Pax Augustea con quella cristiana. Peraltro, voglio dire, la volontà di Dio avrebbe fatto nascere Gesù di Nazareth proprio in periodo augusteo, no? Dando la possibilità perfetta per la nascita di quella che è la salvezza, no? Del cristiano. Però nel Bassio Medioevo, per esempio, questa argomentazione fu usata anche dai re, che praticamente ci diceva che durante il servizio natalizio si evidenziava che al tempo della nascita di Gesù c'era un imperatore romano, non c'era un papa. E quindi usano entrambi questo modo di vedere le cose. Alla fine, nel Medioevo, insomma, in questo periodo, questa coincidenza tra il Principato di Augusto e la nascita di Cristo veniva quindi interpretata come il momento privilegiato della storia del mondo in cui si realizzavano le condizioni preparate da Dio per l'avvento del Redentore. Voglio citare il buon Dante, che ne parla in realtà sia nel Convivio che nella Monarchia, però ne parla soprattutto anche nella Divina Commedia. Giudica alla fine positivamente la personalità di Augusto, perché Virgilio nell'Inferno dice che è, insomma, essere vissuto a Roma sotto il buon Augusto, ma soprattutto ce ne parla attraverso Giustiniano nella Divina Commedia, nel Paradiso, quando ci dice di quello che, insomma, il simbolo dell'Aquila fece col successore di Cesare, quindi Ottaviano: Bruto e Cassio latrano nell'inferno e Modena e Perugia ne furono dolenti. Ne piange ancora la triste Cleopatra, che sfuggendogli si diede la morte rapida e atroce col serpente. Con Ottaviano l'Aquila corse fino al Mar Rosso, con lui ridosse il mondo in pace, tanto che l'antico tempio di Giano fu chiuso. Quindi alla fine Dante, e comunque tutto il Medioevo, danno, no, una lettura comunque positiva di Augusto. Altri storici, comunque altri letterati, ne parlano come un uomo buono, un buon imperatore. E quindi alla fine, in totale, nel Medioevo viene sfruttata questa immagine come a livello positivo. Passiamo più avanti, quando nel 500 Ariosto ci dice: poeti e scrittori, insomma, letterati, state calmi, la letteratura sotto il potere della politica. Perché? Perché, per esempio, Augusto, no, ha soggettato tutti i letterati della sua epoca, grazie a mecenate, con la protezione e insomma, pagandoli. Infatti, nell'Orlando Furioso ci scrive: non fossi santo né benigno Augusto, come la tuba di Virginio suona, l'aver avuto in poesia buon gusto, la proscrizione iniqua gli perdona. Quindi c'è già una lettura più negativa. Tanto per, insomma, facciamo un salto: l'illuminismo stroncherà completamente la figura di Ottaviano, no? Perché è visto proprio come il tiranno devastante. Già Jonathan Swift ci dice che Ottaviano ha instaurato la tirannia a Roma, mentre la Repubblica Romana del secondo secolo a.C. Aveva invece le stesse virtù della monarchia costituzionale della Gran Bretagna, che poi alla fine è tutto linguaggio politico, no? Così. Per esempio, la figura di Augusto viene paragonata a quella di Oliver Cromwell, no? Insomma, l'artefice della gloriosa rivoluzione, e in maniera negativa, ovviamente. Per poi passare ai francesi, Montesquieu ci diceva che Augusto fosse un vigliacco in battaglia. Uno storico scozzese che si chiama Thomas Blackwell ci dice che praticamente è un principe del Machiavelli, un usurpatore vendicativo e assetato di sangue, malvagio e senza valore. Cioè, gliene dicono di tutti e di più. Per arrivare a Edward Gibbon, no, che è comunque una figura molto importante della storiografia, ci dice, rispetto, no, all'astuzia politica di Augusto: il tenace rispetto di Augusto per una libera costituzione che egli aveva distrutto si può spiegare soltanto se si tiene conto con molta attenzione del carattere di quello scaltro tiranno. Mente fredda, cuore duro, un temperamento pusillanime lo spinsero all'età di 19 anni a assumere la maschera dell'ipocrisia che in seguito non depose mai. Quindi mi sembra, tutto sommato, di aver definito, no, il fatto che faccia schifo la figura di Augusto a uno storico come Gibbon. Durante la Rivoluzione Francese, ovviamente, la figura di Augusto non poteva essere vista in maniera positiva, perché veniva vista come l'istituzione della monarchia assoluta, con un tiranno e contrario ai valori repubblicani. Ovviamente quello che invece riscuoteva maggiori simpatie, chi era, amico mio? Giulio Cesare, che per carità era stato un tiranno pure lui, però era amato dal popolo e quindi va bene. E poi era un rivoluzionario. Non si sa come sia possibile dire che queste due cose, no? In generale, perché? Perché veniva considerato come un oppositore dell'oligarchia senatoria, che era ovviamente l'ancien regime. E quindi...
Che poi fa ridere, visto alla luce di quello che è successo dopo con Napoleone. Quindi, insomma...
Assolutamente. Diciamo... Tanto per dire, peraltro, Napoleone, anche lui sarà più incline a identificarsi con Giulio Cesare. Perché? Perché era un generale, diciamo, più rinomato,
certo,
ma anche perché era un uomo amato dal popolo. Infatti, peraltro, in Francia il termine cesarismo, coniato nella metà dell'Ottocento, ha un significato simile a bonapartismo, ovvero uno stato autoritario. Quindi, proprio per questa assimilazione, no, che si faceva. Tra l'altro, c'è un piccolo aneddoto: Canova, che era stato designato come ritrattista ufficiale di Napoleone, gli fece vari ritratti. Tra i tanti anche un monumento in bronzo che si trova adesso all'Accademia di Brera. Però è da ricordare questo aneddoto perché? Perché Napoleone, si dice, insomma, un Napoleone irritato per l'audacia dell'artista, perché rifiuta la statua perché si vergognava di essere stato ritratto nudo nella personificazione di Marte il Pacificatore. Secondo il curatore di una mostra, insomma, su Augusto, il Canova si sarebbe in realtà rifatto l'immagine del primo imperatore romano, quindi di Augusto, nel ritrarre Napoleone. E pare che Napoleone si sia vergognato, non aveva, non riusciva a tenere, no, magari il confronto, non so, no, non mi viene da dire altro. Ovviamente, nel tempo degli assolutismi, sia Mussolini che Hitler si avvicinarono molto alla figura di Augusto. Mussolini, in quanto riteneva, no, o comunque ritenne la sua propaganda, l'impero italiano costruito da lui, il fascismo italiano, come il degno prosecutore dell'impero romano, e quindi le due cose, anche perché ovviamente la propaganda andava, no, a ripetizione, e quindi alla fine di tutto accese una specie di febbre di Augusto. Lui stesso, in un suo discorso il 9 maggio del 36 da Palazzo Venezia, disse: un grande evento si compie, viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, l'Italia ha finalmente il suo impero, impero fascista, perché porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza del vittorio romano. In questa certezza suprema, levate in alto legionari le insegne, il ferro e i cuori, a solitare dopo 15 secoli la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma, ne sarete voi degni? Quindi ovviamente la propaganda prende a piene mani. Anche vari scrittori, no, diranno, scriveranno cose. Per esempio, nel 1937 un tale Emilio Balbo esalta i due come protagonisti dei due imperi in un libro che si chiama proprio Protagonisti di due imperi di Roma, Augusto e Mussolini.
Diciamo che non è finita bene per
si sono impegnati, diciamo, c'è da dire che lui in tutti i modi cerca di rifarsi a quella cosa lì. Perché? Perché ovviamente nel ventennio fascista Roma cambia volto, no? Ci sono varie costruzioni, viene tenuta l'esposizione universale e quindi viene costruito il quartiere dell'Euro, tutto rifacendosi, no, a questa architettura di stampo classico e tutto quanto. Quindi alla fine, cioè, c'è proprio un intento vero di unire le cose. In parte anche in Germania succede questa cosa, perché ci sono tutte varie teorie che inseriscono queste, insomma, la figura di Hitler a quella di Augusto. Per esempio lo storico Ernest Cornermann, tanto per dire, definisce il Principato d'Augusto come il primo Führerstaat. Quindi addirittura fanno il contrario, capito? Almeno quest'altro, cioè dall'altra parte si dice noi siamo il nuovo impero di Roma, di qua si dice no, quelli erano il primo Führerstaat. Va bene. E niente, alla fine anche un altro storico, no, cerca di rappresentare il Principato d'Augusto come un modello per questo rinnovamento della Germania attraverso il Führerprinzip, cioè il principio di supremazia del capo, e le Res Geste come un discorso sacro del Princeps, cioè quindi alla fine praticamente cercano di assimilare le due figure riscrivendo praticamente pure tutte le concezioni che si potevano pensare. Fa onestamente ho riso molto quando ho letto questa roba. Per arrivare nella storia contemporanea, la storiografia contemporanea, sicuramente uno che dà l'inizio a una nuova, no, struttura, una nuova ricerca su Augusto è lo storico Ronald Syme, che insomma lui in realtà parte però dal discorso di ovviamente giustificare, o meglio studiare l'avvio dei nuovi fascismi, no, insomma delle nuove dittature, partendo da quello studio lì, no? Da come la figura di Augusto possa aver innalzato in qualche modo queste nascenti, anche perché scrive questo libro nel 39, quindi sta per succedere tutto quello che poi ha devastato il mondo, no? Il mondo, insomma, come veniva conosciuto. Però perché? Perché poi lui però parte da un presupposto diverso, perché lui dice non è una lotta tra nobili e plebei, no? Come invece era stata considerata in precedenza, anche soprattutto l'illuminismo, ma tra due parti della stessa classe dirigente. Ci dice la Repubblica Romana era in mano a patrizi e nobili che controllavano il Senato, il Consolato, la magistratura più importante perché militare e perfino il Tribunato. Le elezioni venivano vinte con accuse di ogni tipo, ai rivali, giochi, feste, donazioni di grano e denaro al popolo. Gli uomini nuovi accedevano alle cariche solo se cooptati da qualche famiglia nobili per farsi difendere. Quindi alla fine ci dice che qui è tutto un gioco di oligarchia e Augusto alla fine diventa praticamente un dittatore. Cioè, sostanzialmente la sua idea è questa. Però dà via a tutto un nuovo studio sulla figura di Augusto. Non più, no, lo scontro popolari contro aristocratici, ma una storia diversa. Per esempio c'è uno storico che insomma mi è piaciuta molto come sua lettura, Jochen Blyken, vabbè ovviamente il mio tedesco non sarà mai bello, che dà un giudizio critico, ma non in senso peggiorativo, ottaviano. Lui ci dice che nella storia antica soltanto Alessandro Magno e Giulio Cesare fecero qualcosa paragonabile a quella di Augusto, soltanto che gli altri due lo fecero in maniera fondamentalmente distruttiva, mentre Augusto è stato il primo costruttore dell'impero romano e l'educatore della nuova elite del principato. Quindi alla fine è comunque un giudizio critico, perché dà dell'ipocrita ad Augusto, no? Perché dice ha costruito una facciata per mascherare quello che era davvero, però l'ha fatto per un tentativo di costruzione. Anche su questa analisi, per esempio, c'è un altro storico tedesco che ci dice che Augusto alla fine è un governante disinteressato, anzi il più disinteressato della storia. Perché ci dice, anche attraverso questa teoria, anche attraverso un altro storico che si chiama Klaus Brinkmann, che ci dice che alla fine, a differenza, insomma, nelle azioni di Augusto, vede il possesso del potere non fine a se stesso, quindi diversamente da quello che diceva Ronald Syme. Quindi alla fine c'è tutta questa lettura su come le azioni di Augusto alla fine abbiano cambiato le cose e però si passa a discutere delle motivazioni che hanno spinto a questo cambio e non soltanto come una lotta tra due posizioni che devono sopraffare in qualche modo l'altra, e neanche fortunatamente per noi come l'esaltazione di qualcosa, no? Che poi tutto ha fatto tranne che più o meno quello che ha fatto Augusto. Certo, gli studiosi dei Galli o di chi per loro ci diranno che effettivamente ha fatto così anche Augusto, come ha fatto così anche Cesare, no? Uccidendo grandi popolazioni. Però noi stiamo parlando del panorama dell'Impero Romano, comunque della Repubblica Romana, e quindi hanno agito in maniera diversa rispetto a come hanno agito, no? Quelli che hanno cercato di arrogarsi il diritto di esserne i prosecutori, ecco.
Certo, certo. Beh, ma poi è un personaggio che, insomma, non si può, secondo me, come tutti i personaggi storici, io ho un po' questa idea che è difficile farne una lettura facendo paragoni, no? Ad altre cose, a cose di oggi. Secondo me è un po' uno sforzo, un esercizio un po' a tempo perso, cioè non, rischiamo di perdere di vista poi quello che effettivamente questi personaggi sono stati e di volerli far essere quello che ci piace a noi vedere, no?
Sì, indubbiamente è proprio questo il discorso. Alla fine una lettura non può essere fatta né con insomma il modo in cui pensiamo oggi, no? Né con i nostri mezzi anche evoluti di politica o comunque di concezione delle figure, e neanche tanto con fini politici, perché sarebbe inutile. È un personaggio vissuto 2000 anni, ma anche quello vissuto 200 anni fa, è assurdo pensare di poter, no, paragonare o mettere a rapporto determinate cose. Le cose nascono magari nello stesso modo, ma per motivi e in situazioni diverse.
No, no, certo, ma anche perché, ecco, non lo so, se leggiamo per esempio la voglia di conquistare il potere, quella chiaramente rimane uguale negli uomini, no? Di 2000 anni fa e negli uomini di oggi.
Quello è assolutamente umano, però.
Certo, però il modo in cui lo fanno, il contesto nel quale lo fanno è molto diverso, insomma, quindi il motivo per cui mi piace anche la storia è che comunque puoi limitarti a leggere quello che c'è stato nel passato senza fare ardite, diciamo, conclusioni, e magari cercare di capire quelle logiche che sono rimaste le stesse, di capire come magari puoi cercare di reinterpretarle oggi, ma ecco, il contrario è un po' difficile. Comunque stiamo divagando e siamo già abbastanza lunghi, quindi
sì, oggi ci siamo presi un bel po' di tempo, però,
direi fermiamoci qua. Beh, per dire che comunque noi la prossima settimana faremo una breve pausa per il periodo pasquale, quindi insomma riposatevi, mangiate, state in compagnia.
Mangiate soprattutto.
Esatto, mangiate soprattutto, e noi ci vedremo dalla settimana successiva. Adesso il giorno preciso poi ve lo faremo sapere. Per i nostri Patreon invece finalmente, scusate il ritardo peraltro, ma finalmente usciranno i contenuti extra. Proprio in questa settimana, diciamo che ci prendiamo di pausa, ci piace dedicarla un po' a voi che ultimamente vi abbiamo un po' trascurato. Vi ringraziamo di nuovo, insomma, per continuare a sostenerci anche in questi momenti. Ringraziamo tutti voi per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima serie, che insomma poi vi diremo esattamente come sarà fatta nel primo episodio. Buona Pasqua, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.